il tema vero e proprio sarebbe quello della, dal capitolo 8, la organizzazione della colletta per Gerusalemme, e ci va molto bene perché ci fa capire come vivevano la povertà nei primi tempi e quindi come siamo chiamati anche noi a viverla. Però vorrei, senza troppo fermarci, dando a voi la possibilità poi di farlo da soli, ma ce lo leggiamo anche insieme, alcuni versetti precedenti che servono da collegamento. Se ricordate, l'ultima volta abbiamo riflettuto sul ministero della nuova alleanza, che è un ministero, un servizio di amore fondato non tanto sull'esecuzione materiale di un ordine e di una legge, quanto in uno stile di osservanza, che è lo stile dell'amore, eccetera. E quella riflessione che Paolo ha fatto nella sua lettera è stata una digressione dall'argomento. L'argomento che era quello del chiarimento che doveva fare, aveva cercato di fare con i Corinti per un complesso di cose che erano capitate. Aveva fatto una digressione, uscito fuori del tema, e vi dicevo, il tema lo riprenderà successivamente, allora quando si incontrerà con Tito. E siamo al capitolo 6, versetto 11. Prima aveva detto che, capitolo secondo, aveva detto che giunto a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, sebbene la porta mi fosse aperta nel Signore, non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito mio fratello. Cioè Tito era stato incaricato di portare quella lettera, la più dura che noi non possediamo, portargli la mano, e lui aspettava che fosse tornato per conoscere le notizie, e ancora non era tornato. Ma finalmente lo incontra altrove, gli porta delle buone notizie, e quindi il suo cuore si rasserena. Adesso mi sfugge dov'è questo punto, ma lo ritroveremo. Cominciamo a leggere dal capitolo, dicevo, 11, dal capitolo 6, versetto 11. Dice così: la nostra bocca vi ha parlato francamente, o Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete davvero allo stretto in noi, è nei vostri cuori invece che siete allo stretto. Io parlo come a figli. Rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore. In tutte le lettere di Paolo, ma soprattutto anche in questi versetti, noi vediamo tutta l'umanità, l'affettuosità, il calore umano di Paolo. Il cuore di Paolo è aperto. In lui non ci sono mezze parole, in lui non ci sono sottintesi, in lui non ci sono remore, in lui no. Lui è aperto. Nel suo cuore c'è grande spazio. Mentre rimprovera ai Corinzi, il vostro cuore non è uguale. Voi siete in tutto il mio cuore.
Io invece sono soltanto in un angolino del vostro cuore. Il vostro cuore non è tutto aperto come il mio. E lo sapeva bene il perché, per tutto quello che era capitato, per tutte le diffidenze, i sospetti, l'ascolto delle chiacchiere. Per cui tale ristrettezza impedisce a Paolo l'accesso al loro cuore e il poter manifestare pienamente il suo affetto e il suo amore. È inutile che io abbia qui una damigiana di vino, mi viene in mente questo, e generosamente lo do a te che mi viene a trovare. Però tu mi vieni con una bottiglia da un litro, e io più di un litro non ce ne posso mettere. E porta una damigiana anche tu, te lo posso dare tutto. Paolo rimprovera i Corinzi dicendo: io ho tutto l'amore da darvi, voi me ne accettate solo una piccola parte, perché non vi fidate di me. E io non vi posso manifestarlo tutto, e che so posso farci per voi? Eppure ha parlato francamente. E qui potremmo tornare un momento indietro, aveva già parlato francamente, siamo al capitolo 6, al versetto 3. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero. Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie e nei digiuni, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri, sconosciuti, eppure siamo notissimi, moribondi, ed ecco viviamo, sconosciuti, eppure siamo puniti, ma non messi a morte, afflitti, ma sempre lieti, poveri, ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Aveva parlato francamente, aveva detto tutto quello che c'era nel suo cuore. E aveva detto che aveva parlato in sincerità, e aveva detto che tutto con fermezza, cioè con perseveranza, nell'attesa fiduciosa dell'aiuto di Dio e della salvezza finale. E tale perseveranza, senza scoraggiamenti, quindi continuando nel suo compito del ministero della nuova alleanza, anche nelle situazioni più critiche. E ne porta, vedete che elenco che fa, tre sono di carattere prettamente spirituale. Situazioni in quali lui si è trovato, di difficoltà, e le chiama in molte tribolazioni, nelle necessità e nelle angosce, sono le sofferenze interiori. Ma non soltanto queste ha dovuto sopportare, e per loro e per altri. E queste sono la normalità di chi vuol vivere la vita cristiana. Ed è la passione di Cristo che si ripete nelle sue membra, come dicevamo le prime volte, no? Sono pieno di consolazioni in mezzo a tutte le difficoltà. Rimane lineare Paolo. Poi ne porta sei di carattere materiale, sofferenze di carattere materiale, e porta le percosse, chissà quante volte lo hanno bastonato. Le prigioni, sì, l'avevano imprigionato più volte, i tumulti, le fatiche anche dell'apostolato suo, chissà quante volte ha faticato, sofferto, non ha potuto riposare,
nelle veglie, avrà perso anche il sonno per diversi motivi, un po' perché per il da fare, un po' perché era in prigione e non poteva dormire, un po' perché aveva delle preoccupazioni e quindi non riusciva a dormire.
E nei digiuni? Digiuni perché non aveva manco il tempo di mangiare, oppure perché non ce l'aveva. Oppure perché non ci pensavamo di darglielo mentre lui era in movimento. Certo, situazioni di sofferenza anche nel mangiare. Io ho avuto tutto questo, dice Paolo. E questo ve lo racconto, ve lo raccontate tutte e continuo a raccontare. Però da parte vostra non incontro comprensione e benevolenza perché avete il cuore ristretto. Fate posto nel vostro cuore anche a me. E continua lui comunque il suo ministero, dice più avanti, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, e porta l'esempio delle armi che usavano i soldati, nella destra la spada e la lancia per l'offensiva, e a sinistra lo scudo per potersi difendere, eccetera, e l'atteggiamento apostolico. Bene, detto questo, ci sono ancora altri avanti, ma lo leggete poi per conto vostro. Eccolo qua. Eccolo qua. Finalmente, dice, l'ho incontrato questo tizio che mi ha portato buone notizie. Siamo al capitolo 7, versetto 5. Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo, ma da ogni parte siamo tribolati. Battaglia all'esterno, timore al di dentro. Quindi, dal di fuori, persecuzioni, parole, difficoltà, cioè, e di dentro per tutto un po' le sue preoccupazioni. Cioè, però, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito. Finalmente è tornato. Cosa ci racconti di bello? Ti ho mandato in quella comunità a vedere un po' come vanno le cose, ti ho mandato a portare la lettera, ti ho mandato a mettere un po' di pace, ti ho mandato un pochettino per sostenere i sofferenti, ti ho mandato per richiamare chi va fuori strada, ti ho mandato, eri la mia voce. Bene, che cosa hai da raccontarmi? Ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Finalmente comincia a avere buone notizie. Dopo la gran burrasca comincia il buon tempo. Egli ci ha annunziato infatti il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me, cosicché la mia gioia si è anche ancora accresciuta. Allora andiamo a leggere avanti perché è meraviglioso, eh? Dice, se anche vi ho rattristati con la mia lettera, quella che aveva mandato da Tito, quella che non possediamo più, ma quella che era la più terribile, dove gli aveva detto di tutti i colori, se anche vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace, sono tutto contento di aver fatto quello che ho fatto, anche se vi ho fatto soffrire. E se me ne è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto vi ha rattristati, ora ne godo. Non per la vostra tristezza, ne godo, no, perché vi sarebbe mancata la carità, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Facciamo una piccola applicazione. La carità verso gli altri non significa sempre che dobbiamo far contenti gli altri. Ma la carità verso gli altri consiste nel far crescere gli altri. Possibilmente con le caramelle, con i confetti. Ma se le caramelle e i confetti non servono per far crescere l'altro, anche con un po' di poi volevo usare la stessa, non il dolce ma l'amaro, insomma, non con la caramella dolce ma con una medicina amara, ecco. Per cui dice Paolo, certo, io sarei stato più contento se non avessi dovuto scrivere quella lettera, se non vi avessi potuto rattristare, però, se non facevo così, le cose peggioravano. E allora sono contento di aver fatto quello che ho fatto, anche se mi ha fatto soffrire. Adesso vi siete resi conto. Infatti vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra. E sì, il rattristarsi secondo Dio è il pentimento. Chi va a confessarsi deve pentirsi dei peccati, deve essere pentito, deve sentire deve soffrirci, deve dispiacergli che ha peccato. Però questo è un dispiacere, una sofferenza secondo Dio e porta alla salvezza. Chi invece porta il rimorso, ma non è pentito, ma sta soffrendo lo stesso, c'ha un rimorso, non ha pace, però non è pentito, questo non lo sa, non è una tristezza secondo Dio, e questo non lo salva. Infatti vi siete rattristati secondo Dio, quindi col pentimento, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Ecco, infatti, quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio. Anzi, quante scuse, avete chiesto scusa a chi avete offeso, anche involontariamente, e tramite Tito avete chiesto scusa a me, e bene, bene, quanta indignazione, e sa, contro i responsabili di questa situazione, sì, siete rimasti indignati e lo avete anche manifestato, ma insomma, siete arrabbiati un po' queste persone. Quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Cioè, Tito di avergli detto che, guarda che sì, è vero che là è un gran disastro, però in fondo, la maggior parte è tutta brava gente. Non c'è cattiveria, si sono trovati così, in questa situazione. Ecco, Paolo adesso è... Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Così, se anche vi ho scritto, non fu tanto a motivo dell'offensore o a motivo dell'offeso. L'offensore è quella persona o più persone là che avevano prodotto questa situazione, o dell'offeso che era soprattutto Paolo, ma insieme con Paolo tutti gli altri. Ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolati. A questa nostra consolazione si è aggiunta una gioia ben più grande per la letizia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. Ma è proprio così, eh? Chi va per aiutare l'altro e aiuta di fatto l'altro, alla fin dei conti è lui che ha aiutato ancora di più. Ma questo... Fateci caso anche voi, anche nel vostro bene che fate, nel vostro apostolato, sì, andate a fare un incontro a un gruppo, eccetera, per portare, è più quello che ricevete. Cosicché se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene. Eh sì, perché certamente Paolo aveva detto a Tito nei primi tempi, guarda che la comunità di Corinto è una comunità ideale, guarda che sono molto bravi, guarda che lì possiamo contarsi, guarda, no, il primo momento, quando lui ancora sognava, no? E poi è successo quel che è successo, adesso io ho detto tanto bene, adesso Tito va là, troverà un grande disagio, ma allora Paolo non mi ha detto la verità, invece Tito deve riconoscere, no, c'è tanta brava gente. Cosicché se in qualche cosa mi ero vantato di voi, con lui non ho dovuto vergognarmene, ma come abbiamo detto a voi, ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero. E il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti gli avete obbedito e come lo avete accolto con timore e trepidazione. Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi. E quindi si è chiusa tutta la vicenda. E quindi tutto passato. E adesso, allora, ricominciamo, dice Paolo, a costruire. E ricominciamo a funzionare bene. E allora, ecco qua, adesso, i consigli e l'esortazione per questa colletta. Adesso vorrei che lo leggesse qualcun altro il brano, che dopo ci fermiamo su questo a riflettere stasera. Beh, mi leggi fino qua, il primo, da qui a qua.
Vogliamo farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. Cosicché abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera generosa, dato che lui stesso l'aveva incominciata. E come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo io vi do un consiglio. Si tratta di una cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi, non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora dunque, realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche alla loro abbondanza supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto. Colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ne ebbe di meno.
Questi ultimi versetti sono riportati anche in un paragrafo del nostro statuto, quando parla della povertà. Nel paragrafo 25 dice: i coniugi più forniti di beni materiali aiutino quelli che si trovano in strettezze economiche, ricordando l'avvertimento dell'Apostolo: Secondo Corinto 8,14, la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza affinché anche la loro abbondanza supplisca l'indigenza vostra e così ci sia l'uguaglianza. Ci vogliamo fermare un po' a riflettere su queste parole che abbiamo udito di Paolo, cioè su questa colletta in favore dei fratelli di Gerusalemme, che ci fa vedere come le prime comunità hanno vissuto il comando e il consiglio della povertà evangelica. Come erano andate le cose? In una visita che Paolo aveva fatto, oggi diremmo, ad Limina, e anche adesso fra poco anche i vescovi delle Marche avranno la visita ad Limina, significa ai piedi del Papa, davanti alla sono chiamati dal Papa, vanno a trovare il Papa personalmente, e ogni qualche anno questo avviene, e raccontano la situazione delle loro diocesi e il Papa fa anche dei buoni richiami qualche volta, eccetera, come è successo ultimamente là ai vescovi della Romagna, e dopo i giornali ne approfittano e travisano un po' le cose, purtroppo. Beh, comunque Paolo era andato a fare visita a Gerusalemme, cioè a Pietro e alla comunità degli apostoli che stava a Gerusalemme, quindi, ecco. E davanti a Pietro e agli altri, davanti alla comunità intera di Gerusalemme, alla chiesa di Gerusalemme, si era impegnato a fare una colletta fra le comunità da lui fondate per aiutare le comunità povere della Palestina. E questo non soltanto come aiuto materiale, perché ogni colletta, ogni raccolta di elemosine non ha soltanto lo scopo dell'aiuto materiale, ma anche deve avere lo scopo della comunione che regna fra tutti i fratelli della stessa fede. Per cui Paolo si era impegnato a raccogliere presso i pagani delle offerte per aiutare Gerusalemme, cioè gli ebrei, in modo da creare più sintonia tra ebrei e pagani, perché non c'era la buona intesa, perché erano considerati sempre di seconda categoria, anche se battezzati, e invece no, davanti a Dio sono uguali. Con quale gesto, con quale segno? Attraverso questa colletta. Io mi impegno, ha detto Paolo. In più anche Gerusalemme, la comunità, pare che ne avesse veramente bisogno. Ma c'era anche un altro motivo, diciamo, morale, cioè era un debito di giustizia. Ogni operaio è degno della sua mercede, ogni persona che in qualche maniera ti aiuta, gli devi riconoscere un compenso. Ora, se i gentili hanno conosciuto Gesù Cristo e hanno aderito al cristianesimo, di chi il merito precipuo? Degli abitanti di Gerusalemme, perché tutto è partito da lì. Quindi se voi siete cristiani è perché ci sono stati loro prima e dovete essere riconoscenti. Entrando un po' nel discorso nostro, quando diciamo dobbiamo aiutare l'istituto, le opere dell'istituto, le spese dell'istituto, oltre che lo spirito, no, di comunione, di aiuto materiale, eccetera, è anche con lo spirito di gratitudine. Perché? Perché se voi siete quello che siete, se siete arrivati dove siete arrivati, eccetera, eccetera, beh, vuol dire che c'è stato qualcheduno che vi ha portato avanti in questo discorso e c'è un debito di riconoscenza e di gratitudine. Quindi anche un motivo morale, e questo valeva per la Chiesa di Gerusalemme. Allora, Paolo si augura che anche a Corinto, che è la capitale dell'Acaia, oggi la Grecia. Se augura che riesca bene, anzi, ci tiene che proprio lì, perché quella doveva essere la comunità ideale per Paolo. E è da lì che tutti gli altri avrebbero preso esempio, come vi accennavo la prima volta, no? Era una città di porto dove c'era un gran movimento e quindi se loro si dimostravano generosi, trasmettevano questa generosità anche a tutti gli altri che li frequentavano e quindi si sarebbe allargata a macchio d'olio. E quindi voleva partire da lì Paolo e aveva dato l'incarico a Tito gli anni precedenti. E Tito l'aveva cominciata. E i Corinti l'avevano accettato con entusiasmo questa opera. E ecco perché dirà, adesso l'ha cominciata Tito e adesso lui la porta a compimento. Ma dopo cosa era capitato? Con tutto quello che è capitato di malintesi, si sono raffreddati, non è andato più niente. Avevano cominciato, sono stati i primi ad aderire, e poi dopo, basta, sì, dobbiamo usare la Gerusalemme tramite Paolo, per carità, era successo quel che era successo. Adesso che però le cose si sono risistemate, dice, beh, allora riprendiamo in mano questa colletta. E anche per non fare brutta figura, c'è anche la parte umana un po', brutta figura perché lo aveva garantito ai Macedoni e aveva detto che quelli di Corinto sarebbero stati bravi e dice, adesso non mi fate fare brutta figura. E come fa Paolo a convincerli? Porta alcune motivazioni, li stimola con queste motivazioni. Primo, l'esempio delle chiese della Macedonia, le quali chiese erano molto povere, molto più povere dei Corinzi e forse anche perfino di quelle di Gerusalemme. Però siccome non era soltanto per un motivo materiale, ma anche di comunione fra loro, ebbene, pur vivendo in estrema povertà, i Macedoni hanno dimostrato grande generosità, al di là dei propri mezzi, ci dice. Cioè, togliendosi il pane dalla bocca. E quindi voi volete essere da meno? Se ha dato chi aveva molto di meno, voi che siete molto più ricchi, se non siete generosi voi, dice Paolo. E guardate, dice ancora Paolo, che i Macedoni lo hanno fatto spontaneamente. E dirà anche più avanti, né io mi faccio un obbligo a voi, perché dirà ancora più avanti, non l'abbiamo letto, perché il Signore ama chi dona con gioia. E quindi dovete essere liberi. È una libera decisione personale, anche se sollecitata da me, ma lo dovete fare liberamente, perché è inutile fare le cose per forza. E questo vale anche per noi, a cominciare dal piccolo della cassa comune, no? Quello che raccogliete mese per mese, quello che sia, o nelle vostre parrocchie, di quello che date, quello che è. Se è fatto per forza, e perché? Perché dopo, se no, che cosa diranno? Ma tanto è danno tutti, ma tanto anch'io, ma dentro... No, questo il Signore non lo gradisce. Deve essere fatto spontaneamente, generosamente e con gioia. Considerandolo una grazia. I Macedoni l'hanno considerato una grazia, un dono di poter aiutare. Non è solo un dono che io faccio, ma è una grazia che mi viene fatta, è più quello che ricevo che non quello, ma ricevo molto di più e quindi voglio la possibilità di poter dare, perché se non riesco a dare, manco ricevo. Ecco perché lo hanno considerato una grazia, un privilegio e hanno chiesto con insistenza di parteciparvi. Una grazia, cioè un dono di Dio, una sua azione che sollecita l'amore gratuito e disinteressato dei cristiani. In definitiva, dice Paolo, dando al povero, voi date al Signore. un'altra motivazione. Paolo conta sulla vitalità e sul dinamismo spirituale della Chiesa di Corinto, che per prima ha aderito al progetto. Siete stati primi, adesso volete essere gli ultimi. No, ritornate ad essere i primi. E sollecita anche l'amor proprio. La colletta sarà un test pubblico della genuinità della loro carità fraterna. Mettiamoti adesso alla prova, vi metto. Dunque, non siete andati d'accordo fra voi. Adesso pare che vi siete messi d'accordo tutti. Beh, mettiamo alla prova. Vediamo un po' se siete capaci di offrire, di fare questa colletta generosamente. Questo è il test. Questa è la prova che veramente siete nella carità. Vediamo. Sollecitati così, come potevano dire di no? Tutto questo, però, ci tiene a dirlo, non è un comando. Perché è sempre cosa delicata chiedere soldi. Tanto più con questi Corinti con i quali Paolo si era fatto un punto di onore di mantenersi col proprio lavoro. Io non dipendo da nessuno, io vivo col mio lavoro, io non voglio niente da voi. E adesso va a chiedere, ma non chiede per se stessa, capite? E non vuol dare adito assolutamente che lui vuol sfruttare quella comunità. No, no, non è per lui, è per gli altri. E poi passa a un argomento prettamente teologico, alto, e dice, e poi lo dobbiamo fare perché così ha fatto Gesù. Gesù scelse la povertà della condizione umana per condividere con noi la sua ricchezza divina. Questo dice Paolo in poche parole. E questo ci richiama all'analogia di oggi del buon pastore. Ve l'avranno anche detto nelle omelie, non lo so, ma in genere si calca il mercenario che fa le cose solo per interesse, e ora Gesù non è così, lui è come il buon pastore. Ma se andate a stringere il buon pastore umano, o oggi avrebbe detto il datore di lavoro, i dipendenti, beh, il datore di lavoro se ha un'industria e si incendia l'industria, certamente il dipendente farà qualche cosa, poi a un certo punto chi me lo fa fare, va, basta che io prenda la mia busta paga a fine mese, o mica roba mia, questo è il discorso umano. Il proprietario, certamente, rischierebbe un po' anche la vita, si dà da fare, anche se viene un po' bruciacchiato, ma devo salvare la mia fabbrica, andando a stringere perché vuol bene alla fabbrica. E perché vuol bene a se stesso, perché ha interesse, perché è un capitale, perché fino andando a stringere non c'è amore. Quindi anche il buon pastore, se quando viene il lupo si dà da fare perché il lupo non rapisca le pecore, non è perché ama le pecore pienamente, ma perché ci rimette. Quindi non calza manco questo, ma Gesù non poteva portare altro, ma dopo andando avanti lo spiega. Sì. Gesù è disposto a dare la vita, e la vita intendo soltanto in tutti i sensi, anche senza morire, ma è dare la vita per coloro che si amano senza aspettarsi niente, quindi non per se stessi, ma solo per il bene che si vuole all'altro, fino a morire anche, e lui fino a morire in croce, pur sapendo di dover risorgere. Io do la mia vita e poi la riprenderò. Ma mica era un giochetto, morire sembra, ma anche noi sappiamo che dobbiamo risorgere, pure è dura morire. Ma anche perché è contro la natura di Dio. Perché Dio è la vita. Tornando all'esempio, è come se dicessimo, guarda, il pastore dicesse, le pecore sono una cosa preziosa, più preziosa di me. Valgono più le pecore di me, cosa che non è vero, ma ipotesi che pensasse questo, valgono più di me, mi voglio fare pecora come loro. Ma è un abbassarsi questo, le pecore non valgono di più, si è abbassati. Dio ci ha considerati preziosissimi, preziosissimi come Lui, tanto che si è abbassato al nostro livello. E questo è il massimo della povertà. Questo è lo spirito della povertà. Non è la lettera. La lettera della povertà è che io posso anche dar via tutto, ma per dei motivi miei anche vantaggiosi, ma poi magari mi riservo qualche cosa, non so sacrificarmi su certe altre cose, che ne so, ma non è fare l'elemosina semplicemente. Gesù si è fatto povero nel senso che si è abbassato completamente. Bene, davanti a Dio che si è fatto uno di voi, di noi, bene, voi corinzi, siate come lui, fatevi gerarlosonomitani. Tutto per amore di loro. E altre motivazioni ancora, perché ci sia fatta uguaglianza. Se aveva detto che i macedoni avevano dato oltre le possibilità, e se egli nel ministero spendeva tutta la vita per gli altri, e beh, prendete esempio da questo, non che uno sia obbligato a fare questo, perché non si può costringere nessuno a fare cose straordinarie moralmente, però la carità può portare anche questo. E poi c'è uno scambio di beni, vi accennavo prima. O prima o poi, sia sul piano spirituale che sul piano materiale, quello che io do l'ho di ritorno in maniera centuplicata. Ma in tutto questo ci deve essere una limpidezza, dirà più avanti, e consiglierà quello che noi oggi chiamiamo un consiglio di amministrazione, che cioè la vera povertà si vive quando è terzo il mio modo di amministrare. Se va nei meandri e qualche cosa non voglio far conoscere, non vivo pienamente la povertà. E quindi a livello di istituto, a livello di parrocchia, a livello di famiglia, ognuno nel suo ambito, è chiaro che c'è vetro aperto, vetro terzo. E ritorna poi verso la fine a dirci che la generosità richiama generosità. Bisogna essere generosi per avere più abbondantemente, perché la carità non impoverisce nessuno ma arricchisce tutti. E riconferma ancora la spontaneità e la gioia. Per cui, per concludere, potrei leggervi l'altra parte. Cioè capitolo 9, riguardo poi a questo servizio in favore dei santi e superfluo che ve ne scriva, a favore dei santi di Gerusalemme. Conosco infatti bene la vostra buona volontà e ne faccio vanto con i macedoni, ve l'ho già detto prima, dicendo che la CAI è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. I fratelli poi li ho mandati perché il vostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come vi dicevo, perché non avvenga che venendo con me alcuni macedoni vi trovano impreparati e noi dobbiamo arrossire per non dire anche voi di questa nostra fiducia. Non mi fate fare brutta figura. Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta e non come una spilorceria. La generosità è la gioia del dono. Venti minuti di riflessione personale e poi ci ritroviamo qua come le scorse volte. Cose materiali. Ma tutto. La prima preghiera della messa, infatti, si chiama colletta. Perché? Perché intende raccogliere tutte le intenzioni della gente presente. E infatti preghiamo, silenzio, qualche istante almeno, in modo che ognuno possa esprimere il suo desiderio. E il presidente raccoglie il tutto e le riassume con una formula, intende riassumere con una formula, ecco la colletta, in quel caso di preghiera, a volte colletta di denaro, a volte colletta di esperienze, quando ci si riunisce insieme, ecco, io direi così così, l'altro no, direi così così, no, direi così così, ecco, chi presiede in qualche maniera il gruppo, raccoglie, tira una conclusione, frutto di tutte queste proposte messe insieme, abbiamo fatto una colletta, abbiamo vissuto la povertà. Perché ognuno ha dato qualche cosa di se stesso. Dare non significa soltanto aiutare, ma significa anche domandare. Dare è anche esporre una difficoltà. Dare è dire il proprio pensiero, che può essere accettato e a volte non accettato, ma anch'io pronto ad accettare e a non accettare, cioè di essere contento che sia accettato e anche di non essere accettato qualche volta, se veramente vivo nella carità. Perché se io la penso in un modo, ma poi la maggior parte è di altro avviso e si trova un'altra conclusione, io non posso dire, allora io mi dissocio. E no, la carità mi dice, io devo arricchirmi di quello che penso, vuol dire che io ero un po' nella povertà, quello che io pensavo non è veramente un arricchimento. Allora, questa disponibilità, questa apertura di animo, quando Paolo dice aprite il vostro cuore, significa proprio questo, anche questo. Non c'è niente, non ci possono essere angoli oscuri. Ci può essere nel senso che a volte una certa cosa, proprio per la carità, per il bene, vedo opportuno di non dirla. E può essere doveroso di non dirla, ma non è in quel caso una falsità o un nascondere, è proprio atto di carità, quindi non la dico. Ma altre volte invece la carità mi dice, no, devi dirla, ma no, ma io non voglio dopo tanti di chissà cosa ne penso, chissà cosa mi dico, chissà cosa, chissà cosa succede, però capisci che lo devi dire, perché quella è la carità. La carità davanti ha sempre l'amore dell'altro, la crescita.
Sono rimasto anche io senza alzare. Forse sono un momento di paura, di essere criticato, che ero...